se volete ascoltarlo, questo è un insegnamento che ci aiuterà a camminare meglio nei giorni della nostra vita, ci aiuterà a comprendere meglio e a valutare meglio il valore delle parole che abbiamo nella nostra bocca, che abbiamo nel nostro cuore, no? Vi ricordate, tempo fa vi avevo preparato un fogliettino, un codice etico, no? che è stampato e scritto là in fondo anche. E tra le tante cose c'è proprio questo fatto di imparare un buon uso della lingua nella comunità. Quindi impariamo così a volerci bene, non solo a parole, ma a fatti, dando vita ai nostri fratelli, perché se noi apprezziamo e benediciamo i fratelli che ci stanno attorno, i nostri fratelli cresceranno, saranno benedetti, saranno incoraggiati, e se noi li disprezziamo, poverini, se non hanno un forte aiuto dal Signore, sicuramente non avranno il nostro aiuto, e gli toccherà di cavarsela da soli. E tante volte noi ce la siamo dovuti cavare da soli, quante volte, parlo di me, ma non solo di me, abbiamo dovuto risollevarci da soli perché l'ambiente in cui vivevamo continuava sempre a, come dire, a puntarci il dito e a maltrattarci. Quindi abbiamo bisogno di imparare a costruire. Quando noi crediamo le cose che diciamo e proferiamo parole di fede, di benedizione, di crescita verso i nostri fratelli, li vedremo crescere. E come il fratello Lillo ha detto, ha ascoltato quella parola, nel nome di Gesù sei guarito, e allora ha fatto questo fatto, si è inchinato fino in terra e si è accorto che non faceva più male la schiena, gloria a Dio. E così noi diciamo ai nostri fratelli che sono buoni e li vedremo diventare buoni. E non è un miracolo, è che la parola che noi crediamo nel cuore, che professiamo con le nostre labbra, va dentro il cuore del fratello e della sorella e produce un lavoro. Se noi diciamo ai nostri figli tu sei brutto e sei cattivo, lui comincerà a credere che è brutto e che è cattivo e si comporterà in questa maniera. Ma poi, se invece ci ravvediamo e ci convertiamo e cominciamo a benedire i nostri figli e cominciamo a dire bene dei nostri figli, e diciamo tu sei buono e sei giusto, anche se adesso hai sbagliato, quella cosa non è un problema, però tu sei buono e sei giusto, perché nel tuo cuore c'è Gesù, e quindi lo incoraggiamo nella giusta direzione, vedremo ancora il regno di Dio crescere. Questo l'abbiamo visto tante volte, anche quando arrivano persone che vengono dal mondo, tra virgolette, e hanno figli che sono completamente scatenati e sbulonati, e trattandoli bene, questi bambini quando vengono in mezzo a noi si comportano bene. Ma dice, ma quando a casa fa il matto? Trattalo bene, parlagli bene, perché Dio ha parlato bene di te, ha parlato bene della tua vita, ha parlato bene della tua esistenza, ha pensato bene di te al punto di adottarti come figlio e di fare di te una persona speciale. Quindi se questo Dio ha fatto con te, tu lo puoi fare anche con gli altri, e vedrete il regno di Dio che cresce proprio in questa direzione. Vi ho letto prima, lettera ai Corinzi capitolo 14, vi ho letto prima una parola all'inizio del culto, quando si diceva che cosa si conviene fare quando ci troviamo insieme, avendo ciascuno di voi. Quindi il fatto di avere ognuno di noi qualcosa da dare, da condividere, da mettere a disposizione degli altri, dice si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ecco perché è il senso delle parole, no? Abbiamo tante parole, e se è vero che Socrate non è un uomo biblico, ma la saggezza è comunque biblica. La saggezza viene comunque da Dio, e Dio ha dato saggezza anche a persone che non sono necessariamente uomini biblici. E se Socrate dice è vero, è utile, serve a qualcosa questa cosa, e allora la esprimiamo, se no, se non passa questi tre collini, lasciate perdere, perché è spazzatura. E la spazzatura, ne abbiamo parlato un'altra volta, va buttata fuori di casa, fuori dalla nostra vita. Riprendendo la parola del Signore, lettera ai Romani, capitolo 12, ho volutamente sacrificato un po' questo momento della predicazione, perché credo che faccia parte del messaggio anche le testimonianze che i fratelli ci portano, perché abbiamo bisogno di imparare ad avere fede nella parola di Dio, abbiamo bisogno di crederci e di metterle in pratica. E per quanto riguarda il valore delle parole, Paola oggi ci ha aiutato a comprendere. Poi non so se Paola ne avrà voglia di metterselo scritto per bene e poi fare un piccolo opuscolo. Sono bravi questi ragazzi, loro si mettono le cose nel computer, poi se le stampano, poi le diffondono, e così a volte può essere utile avere le note scritte, perché le cose che lei ha detto probabilmente tra 10 minuti ve le dimenticate, invece è vero che abbiamo la carta etica, però credo che sia utile avere una traccia. Invece per quanto riguarda quello che voglio condividere con voi su Romani 12, il fatto di essere uno stesso corpo, no? E questo fatto, per dare spazio alla parola di Dio, inizio a leggere dal primo versetto che dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi tra voi di non avere alcun concetto più alto di quel che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Vedete che tutto questo si collega perfettamente ancora a quello che è stato appena condiviso. Infatti, verso 4, in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio, similmente il dottore attenda all'insegnamento, e colui che esorta attenda all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, e colui che presiede lo faccia con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili, non siate savi a voi stessi, non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini e, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Amen. Questa è la parola del Signore, e tutte le volte che abbiamo il coraggio di crederci, la parola di Dio diventa vera dentro nella nostra vita. E allora ho letto tutto questo capitolo perché mi piace anche darvi il contesto in cui vengono dette le cose, e stiamo parlando che in uno stesso corpo ci sono molte membra diverse, e non esistono due membra uguali. Nello stesso corpo ci sono persone che hanno funzioni diverse. In questa maniera ce la potremo spiegare. Infatti, come in un corpo, il verso 4, abbiamo molte membra, tutte le membra non hanno la medesima funzione. Come dire, ogni persona, ogni membro ha funzioni diverse. E ci riesce facile capire questo fatto, perché se guardiamo il nostro corpo, ogni parte del nostro corpo ha diversità rispetto all'altra, perché anche se diciamo io ho due piedi, ma i nostri piedi uno è destro, l'altro è sinistro, ho due mani, ma le mani sì sono speculari, ma non sono uguali. Abbiamo tanti capelli, ma insomma, se andassimo a guardare sono di lunghezza e realtà diverse, ognuno sta al suo posto finché restano al suo posto, poi li perdiamo anche. Ma ogni dente è diverso, ogni realtà è diversa, e quindi abbiamo bisogno di cogliere quello che è il senso del corpo. Sempre più il Signore ci sta chiamando a comprendere il senso del corpo, e così che noi siamo molti, ma siamo un medesimo corpo in Cristo. Ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Cioè, il fatto che Dio stabilisca che siamo membra l'uno dell'altro, quindi significa che io non sono al servizio di me stesso, ma sono al servizio degli altri, e gli altri non sono al servizio di loro stessi, ma bensì al mio. Perché tutti insieme siamo al servizio di Cristo, o no? Un corpo, dice, non è per vantare se stesso. Come dire, questa mano non è qui per vantare se stessa, ma è qui per fare la volontà del capo, ed è qui a fare esattamente quello che il capo gli dice di fare. D'accordo? E il corpo di Cristo, questa realtà, un po' alla volta sta entrando anche nel nostro modo di pensare, di ragionare. Perché abbiamo sempre ragionato da credenti individualisti. Io ho creduto nel Signore, io ho il mio rapporto con Dio, io e Dio e tutti gli altri che vadano a quel paese. È brutto dirla così, ma è quello che abbiamo fatto tante volte nella nostra vita di cristiani evangelici. Perché noi in particolare abbiamo questo difetto, che siamo credenti ognuno per conto suo. E il Signore sta smontando questa nostra credenza e ci sta collegando gli uni agli altri, e ci sta dicendo: sì, la tua fede, il tuo rapporto con me è fondamentale, ma se non ce l'hai con i tuoi fratelli, c'è qualcosa che non funziona. E allora ci sta dicendo che noi siamo un corpo e siamo membra gli uni degli altri. Cioè, non sono membro per me stesso, non sono dono per me stesso, non sono ricchezza per me stesso, ma sono per gli altri, sono al servizio degli altri. E allora questa realtà di corpo, noi impariamo che la mano non è capace di fare niente se non gli viene detto dalla testa, ebbene è capace di raggiungere buona parte del corpo e di fare tante cose, ma non le fa per se stesso. Lei stessa, per essere pulita, ha bisogno dell'altra mano. E tutti noi siamo fatti così, probabilmente capaci di fare tante cose, probabilmente capaci di aiutare tanti, ma bisognoso dell'aiuto degli altri. Non so se riesco a rendervi quest'idea, perché questa comprensione, noi che abbiamo sempre avuto questo rapporto individuale con Dio, il che è perfetto, sano, santo, giusto e buono, perché a differenza di altri che vivono una religione che gli è stata imposta, che erano appena nati, noi viviamo una relazione con Dio. E questa è una cosa meravigliosa. Ma non può essere solo questo. Noi siamo anche un corpo. E questa realtà di corpo abbiamo bisogno di viverla. Ecco perché ho chiesto a Paola, scrivi le cose che visto che lei ha già scritte, perché lei, ma e voi invece vi inzuccherete tutte le domeniche con me, che vi ripeto sempre le stesse cose, no? E quindi a forza di ripetervele, probabilmente le ricorderete, ricorderete che siete corpo di Cristo, ricorderete che la vita del corpo è qualcosa che va vissuto, e quindi io non sono fine a me stesso, ma sono qui al vostro servizio. E quindi servendo voi, che cosa succede? Che io faccio la funzione che Dio ha stabilito che io sia. È così che la benedizione che Dio ha messo in me benedice il mio fratello. E lo benedice ancora. Ma io sono benedetto dalla benedizione che è nel nostro fratello, nel mio fratello, che è corpo di Cristo quanto me. E il suo abbraccio, la sua pulizia, la sua santità, la sua giustizia mi avvolge e mi benedice, e a Dio sia la lode e la gloria. Ecco perché ci porta in un percorso. In uno stesso corpo abbiamo molte membra, tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno membra l'uno dell'altro, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Vi ricordate questa parola che ho appena letto? Secondo la misura della fede. Noi vediamo a volte la fede dei nostri fratelli, allora cerchiamo di imitarla. Evitate queste cose qua. Non è perché quello ti ha detto una cosa e l'hai visto fare da lui. Alleluia. Fratello, ha ascoltato una parola e il Signore gli ha parlato, gli ha detto: tu sei guarito, la tua schiena è guarita, e lui è andato a toccarla per terra, in gloria a Dio. Ma non lo fare se non è Dio che te lo dice. Perché potresti anche rimanere là inchiodato per terra. Perché non puoi agire con la fede degli altri, devi agire con la tua fede. E lo so che a volte è difficile. E io quando vi racconto certe cose vi dico: non imitate la mia fede, cioè imitate, se possiamo, non imitate i miei gesti se non avete la stessa fede che ho io. Non so se mi spiego. Cioè, perché non possiamo fare le cose che fanno gli altri se non abbiamo la stessa fiducia, fede che hanno gli altri. E siccome ognuno di noi ha un suo rapporto con Dio, è giusto che lo coltivi e che cammini in ragione della fede che hai dentro. Ah, ma tu devi fare così perché io ho fatto così, devi fare così anche te. Questa fede omologata non funziona, e ci ritroviamo a mettere dei pesi sui fratelli che non sono in grado di portarli, e dopo, quando rimangono schiacciati, noi siamo lì e li guardiamo e diciamo: non hai avuto fede. Ma come? Sono io che gli ho insegnato, gli ho detto di fare così, lui l'ha fatto, è caduto, e io in più gli dico: non hai avuto fede. È ridicolo, eh? Però è quello che succede a volte. Ecco perché ognuno di noi ha una relazione personale col Signore e camminiamo secondo la fede che abbiamo. Vedete, spesso in questa parola ci è detto: avendo doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, la grazia che ci è stata data, se abbiamo di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Quindi è evidente che non tutti abbiamo la stessa misura di fede, non tutti abbiamo la stessa misura di esperienza, non tutti abbiamo lo stesso dono di grazia. E non è che Dio è ingiusto nel dare di più o di meno all'uno o all'altro, ma ci dice: metti a frutto quello che hai. Tu puoi usare tutta la fede che hai, e la fede per esperienza diventa una realtà che cresce. Quando i discepoli chiedono a Gesù: dacci più fede, Gesù gli ha fatto la parabola del granel di senape, quindi semina la tua fiducia in quel campo, in quel cuore onesto e buono. Vedo che il tempo ci sta sfuggendo, ma continuiamo nella parola del Signore. avendo doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero attendiamo al ministero, similmente il dottore attenda all'insegnamento e colui che esorta attenda all'esortare. Colui che distribuisce lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. E colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. Sempre secondo la misura della fede che hai. Tutto quello che hai, tutto quello che sei, è al servizio del corpo di Cristo. Amen. Ed è per questa ragione che l'amore, dice, sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore fate a gara per rendervelo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Alleluia. Non accontentatevi della parvenza, servite il Signore. Qualunque cosa fate, servite Gesù. Non servite il pastore, servite questo, servite quell'altro, servite Gesù. Alleluia. Perché quando voi servite Gesù, allora siete, wow, dei servi meravigliosi, perché portate Gesù ai vostri fratelli. Voi siete l'espressione viva della grazia di Dio. E allora nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, quanto all'onore fate a gara a rendervelo gli uni gli altri, non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nella afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità e appunto benedite. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maleditevi, rallegratevi con quelli che sono allegri, ma anche piangete con quelli che piangono. Ecco, vedete, quando amiamo e serviamo Cristo, noi ci ritroviamo che qualunque cosa Dio ha messo dentro di noi, camminiamo secondo la misura della fede che abbiamo e non abbiamo paura di essere d'aiuto e di sostegno ai nostri fratelli. Qualunque cosa facciamo, la facciamo con lo scopo di edificare. Abbiamo letto prima appunto nella lettera ai Corinzi, quando ci ricorda che tutto quello che facciamo lo facciamo con uno scopo, per l'edificazione. Si faccia ogni cosa per l'edificazione. Vogliamo alzarci e chiedere al Signore la grazia di vivere edificando, sostenendo, incoraggiando, benedicendo i nostri fratelli. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore perché Tu hai parole di vita e la Tua vita nella nostra vita ci trasforma in profondità e siamo rinnovati dalla Tua presenza, rinnovati dal Tuo Spirito, rinnovati dalla Tua grazia. Tu che hai messo in noi la capacità di portare la Tua presenza ai nostri fratelli, di portare la Tua ispirazione, di portare una parola di guarigione, di salvezza, di liberazione, di benedizione. Tu che ci dai di fare quelle azioni che portano benedizione ai nostri fratelli. Ti preghiamo perché le possiamo fare con umiltà, secondo la misura della fede che ci hai dato. Grazie Padre, perché Tu provvedi abbondantemente per noi e provvedi abbondantemente per i nostri fratelli. Provvedi per tutta la Tua Chiesa, provvedi perché tutto il Tuo popolo sia benedetto. Insieme benediciamo l'offerta che ci hai dato la possibilità di condividere, di mettere nelle Tue mani. E Ti ringraziamo perché siamo benedetti nel nostro uscire, nel nostro entrare, siamo benedetti nel nostro operare, siamo benedetti in tutta la nostra vita perché sei Tu la fonte della benedizione. Ti ringraziamo Padre perché Tu ci richiami a essere un solo corpo che agisce in comunione con Te e in comunione coi fratelli.